nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo
Spirito. Ogni volta che iniziamo un libro della Scrittura, ma in particolare in questo tempo di Pasqua, iniziando la lettura del Libro degli Atti, chiediamo al Signore due cose: di poter sperimentare tutti, vicini e lontani, la consolazione delle Scritture, che ci può accompagnare nel nostro cammino quotidiano, e anche chiediamo la grazia dell'impegno nella meditazione delle pagine degli Atti degli Apostoli. Chiediamo il dono dello Spirito che ci illumini.
Inizio della lettura degli Atti degli Apostoli, i primi 11 versetti. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
Ecco che con gioia e speranza cominciamo a leggere gli Atti, perché è sempre una nuova scoperta, e poi c'è sempre una grazia nella nostra lezione comune. Non ho bisogno di inquadrare nulla, eventualmente ci si può rifare alle introduzioni, e come spesso faccio, o quando posso faccio solo un paio di osservazioni più sulla traduzione o del testo, e poi vi lascio la parola. Il primo riguarda il versetto 2, cioè la traduzione del verbo così importante che viene tradotto dalla CEI, fu assunto in cielo. Mi pare che ci sia così: fu assunto in cielo. Orbene, intanto in cielo non c'è nel testo, però questa è una traduzione che si interpreta l'espressione, il verbo fu assunto, e questo verbo difatti torna anche al versetto 11, nelle parole degli angeli, e quindi sembra che riguardi effettivamente l'assunzione in cielo. Naturalmente questo crea una tensione, diciamo, una differenza non piccola rispetto alla fine del Vangelo di Luca, perché là Gesù viene assunto in cielo nello stesso giorno, questa è l'impressione che dà il Vangelo, e qui invece si scoprirebbe che è stato assunto dopo 40 giorni. Alcuni perciò, forse anche per mettere d'accordo, propongono di tradurre questo verbo fu tolto di mezzo, cioè fu assunto nel senso che fu in riferimento alla sua morte. Per esempio nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, versetto 51, c'è lo stesso verbo, però non è detto che voglia dire che fu tolto di mezzo, anche là, però certamente c'è anche un riferimento alla morte in quel testo. Ricordate il testo in cui si dice che Gesù, sapete, indurì la sua faccia verso Gerusalemme. Alcuni lo interpretano di riferimento alla morte. Insomma, ho finito, questa un po' troppo complicato. In questo caso, comunque, se fosse così, metterebbe d'accordo. Qui non si parlerebbe dell'assunzione, ma si parlerebbe ancora della morte, poi sarebbe tutto in ordine e seguirebbero appunto le istruzioni di Gesù per 40 giorni, e che sarebbe ancora il Gesù prima dell'assunzione. Comunque, seconda osservazione riguarda, anche questa una piccola sfumatura, al versetto 4, dove si dice la promessa, così viene tradotto abitualmente, la promessa del Padre che avete udito da me, e però non si trova nel Vangelo un passo in cui Gesù prometta lo Spirito. Qualcuno lo trova però, ma con difficoltà. Invece c'è la promessa dello Spirito al capitolo 3 di Luca, versetto 16, ma è in bocca al Battista, non a Gesù. Per questo quindi si discute, ecco, quando l'hanno udita. Io personalmente preferirei tradurre non che avete udito da me, ma la promessa del Padre mio che udiste. Questa è una possibilità, li metterei, lui si risolve il problema. Ecco, detto questo, vi lascio la parola immediatamente sui contenuti più importanti di questa prima pagina.
Esiste il cosiddetto ordo lezionum missae, un po' la raccolta delle letture della messa, il quale già da molto tempo ci ricorda che viene conservata, diciamo, la tradizione sia occidentale, in particolare quella ambrosiana e quella iberica, sia anche quella orientale, di leggere nel tempo di Pasqua gli Atti degli Apostoli. Questo naturalmente pone in risalto che, diciamo, proprio dal mistero pasquale ha inizio la vita della Chiesa. Il primo racconto di Luca ci ha tramandato che del Vangelo che l'Evangelista, diciamo, aveva concepito, aveva scritto come prima parte di un'opera molto più ampia di quella che abbiamo, ed è completata con gli Atti degli Apostoli. Con i suoi scritti Luca vuole dimostrare che le comunità cristiane sono inserite in una tradizione resa affidabile dalla testimonianza degli Apostoli, e che naturalmente è fondata sulle scelte e le indicazioni che Gesù diede dopo la sua risurrezione. E tutto naturalmente, come sappiamo, parte da Gerusalemme, da dove gli apostoli, diciamo, partono per annunciare a tutto il mondo la salvezza che ci è stato ottenuto dal sacrificio del Signore.
Così noto una piccola cosa, partendo un po' da quanto ci ha detto Giovanni nella sua introduzione, quando si chiedeva e chi è il successore di Gesù negli Atti degli Apostoli. E lui ci diceva che era lo Spirito Santo. E già da queste prime battute degli Atti degli Apostoli lo si vede benissimo. Ma quello che mi aveva colpito è una parola. Quando Gesù dice, nel dare le consegne ai suoi, al versetto 8 dice: riceverete la forza dello Spirito Santo. Ho guardato nella finale di Luca e c'è in realtà la stessa parola quando dice Gesù agli apostoli: ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Questa potenza e forza è la dynamis che ha operato in tutta la vita di Gesù, i suoi miracoli, tutto quello che Gesù ha operato l'ha operato in questa dynamis, e questa forza, questa potenza è quella che continuerà ad operare nei suoi apostoli, nei suoi discepoli, e che solo in virtù di questa forza, che è lo stesso Spirito Santo, potranno essere testimoni del risorto a partire da Gerusalemme fino ai confini della terra.
Mi ero posta il problema di del verbo del versetto 2, fu assunto o fu tolto di mezzo, però questa proposta mi è piaciuta perché dice che praticamente dalla risurrezione in poi i fatti di Gesù, la continuazione dei suoi fatti, è raccontata negli Atti degli Apostoli, è premessa alla fine del Vangelo, in tante parti riprende questo episodio, l'ultima apparizione, ma quindi il primo libro arriva fino alla sua fine e anticipa la risurrezione, e poi qui si narra quello che è successo dopo. Infatti comincia dicendo: ti ho scritto di tutto ciò che Gesù cominciò a fare e a insegnare, che purtroppo almeno nella vecchia CEI si perde, non so se. E questa proposta si combina anche con quello che avevo, che mi aveva colpito, che mi aveva fermato in un solo versetto, perché forse la pericopa era troppo ricca. Comunque a me aveva colpito il versetto 5, di attendere che si adempisse la promessa del Padre che avete udito: Giovanni ha battezzato con acqua, voi sarete battezzati in Spirito Santo. Il commento che io ho letto rimanda: questa promessa non è solo lo Spirito Santo, è la promessa fatta ad Abramo, che Pietro richiama nel discorso dopo la guarigione dello storpio, al capitolo terzo, alla fine del capitolo terzo, dice: voi siete i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri quando disse ad Abramo: nella tua discendenza saranno benedette tutte le famiglie della terra. Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, quindi la benedizione a voi che siete i figli dei profeti, ma qui si anticipa già che questa benedizione deve raggiungere tutti i confini della terra. Quindi la promessa del Padre è lo Spirito, certo, per loro, ma fino ai confini della terra. Quindi mi è piaciuto molto questo l'adempiersi della promessa, che è quella antica, e quindi non è come ci si poteva aspettare, che le genti si fanno tutte, è il messaggio che esce, non è che tutti entrano, è il messaggio che esce. Infatti qui si vedrà che arriva fino a Roma, fino ai confini della terra.
Cosa che mi è venuta in mente adesso, quindi la dico così, cioè appunto anche a me mentre leggevo così mi ha un po' stupito, perché non l'avevo neanche nell'orecchio questo fino agli estremi confini della terra, che del resto insomma in qualche modo era già detto alla fine del Vangelo di Luca, quando dice saranno predicate a tutte le genti la conversione cominciando da Gerusalemme. Però questo appunto mi suggerisce una cosa che appunto nella domanda che facevi tu all'introduzione, no? Il successore di Gesù sì e no, il successore è lo Spirito, ma forse va detto anche che anche gli apostoli sono i, perché sono loro che poi vanno fino agli estremi confini della terra, anche se sono solo il mezzo. È chiaro che la potenza, come diceva la Linda, è tutta dello Spirito e loro devono aspettare, perché senza quella non. Però appunto c'è questo mandato, questa testimonianza, ecco, che loro devono rendere, che mi sembra poi appunto il filone, uno dei filoni più impegnativi, ecco, anche degli Atti, appunto, dopo dovranno anche mettersi un po' a posto su questa testimonianza. Però mi sembrava sì che fosse ovvio, in qualche modo, però andasse anche un po' sottolineato, perché appunto fine Vangelo, inizio Atti, c'è questo grande incarico dato a questi qui che l'hanno visto e hanno mangiato, vissuto con lui, per Gerusalemme, ma da lì fino ai confini proprio.
Mi inserisco in quello che avete detto e non so se riesco a esprimere quello che in modo un po' più chiaro ho colto adesso. Cioè che c'è un unico argomento qui in fondo, naturalmente è ricco come argomento, c'è una connessione molto profonda, molto stretta, nelle cose che emergono in questi primi 11 versetti. La prima cosa che emerge è quello che Luca ci informa, non lo sapremo con questo versetto 3, no? Che in questi 40 giorni Gesù parlò, loro li istruì riguardo al regno di Dio. Molto interessante questa espressione, è nel ministero di Gesù del Battista, ma è il regno di Dio. Il regno di Dio, qui si fa riferimento al Vangelo, cioè al Cristo risorto, così sembra almeno come abitualmente interpretiamo, dove Gesù avrebbe parlato del regno di Dio. Se noi andiamo a leggere il Vangelo, cioè il capitolo 24, noi troviamo che si parla del regno di Gesù, cioè si parla del Messia. Gesù spiegò, finalmente chiarì ancora di nuovo, dicendo: ve l'avevo già detto, adesso ancora è più chiaro, cioè che il Messia, per essere il Messia, per diventare il Messia nella sua funzione piena, deve patire, risorgere, e questo è avvenuto a quel punto già nel Vangelo, e nel suo nome devono essere predicati, annunciato il perdono che su tutti gli atti. Questo fa parte del messianismo, cioè del fatto che Gesù diventa il Messia, non solo perché è morto ed è risorto per Luca, ma perché nel suo nome viene annunciato il perdono. Il perdono è l'inizio, è una prima fase del regno. Il regno è il regno di Dio, collegherei questo, il regno è il regno di Dio, ma si attua attraverso l'intronizzazione di Gesù come re, come Messia presso Dio, seduto alla destra di Dio, e fa parte di questa intronizzazione, deve essere completato questo, l'annuncio nel suo nome. Questo mi pare abbastanza saldo, sicuro. Se noi vediamo così la cosa, allora la domanda che fanno i discepoli è strettamente connessa. I discepoli dicono: allora è questo il momento? Evidentemente nella loro mente ci deve essere l'idea che la venuta del regno significa l'attuazione piena del regno di Dio, significa nello stesso tempo la restituzione, la restaurazione del regno per Israele. Questo è proprio nelle espressioni, anche se anche nell'annunciazione a Maria si dice Dio gli darà il trono di Davide al Messia. Quindi se allora si annuncia il regno, adesso si realizza il regno di Dio, allora fa parte di questa realizzazione la restaurazione del regno per Israele. Comunque questa si intenda, questa espressione, la si può intendere in diversi modi ovviamente, però mi pare che la domanda presupponga questo e presuppone forse l'idea che siccome quando viene lo spirito trasformatore, lì si compie il regno. Allora, se questo può essere logico, la risposta di Gesù indica anche una novità che i discepoli non sapevano o non avevano, non era chiaro, poteva essere inteso come dicevano loro, è molto coerente, molto logico, ma la risposta di Gesù deve risolvere un problema, non è così ovvio come sembra, è una grande novità. Gesù naturalmente non nega quello che dicono gli apostoli, la domanda, però dice: non sta a voi sapere i tempi, ma dovete essere testimoni. Mi aggiungerei un po' a quello che diceva Anita prima, cioè Gesù, c'è uno spostamento di accento. Gesù dice adesso, con la venuta dello Spirito, questa venuta dello Spirito non è ancora il regno, tuttavia è anche l'inizio, cioè il regno è un processo, è una serie di eventi e voi avete un compito da svolgere. Per questo Gesù ci tiene tanto a dire: non dovete allontanarvi prima, avete un compito fondamentale. Quindi probabilmente qui c'è anche l'accento sulla responsabilità che i discepoli hanno, che gli apostoli hanno, e forse questo è coerente col versetto 11, cioè con una specie di rimprovero, se volete benevolo, degli angeli, i quali dicono: cosa state a guardare in cielo? Egli verrà, quindi dice la prospettiva, così come è andato, probabilmente si riferisce alla nube, che è il segno della presenza di Dio che lo assume, ecco, che lo include. Però cosa state a guardare? Gli apostoli hanno già l'indicazione di Gesù che debbono diventare testimoni. Quindi non può darsi che questa sia effettivamente questa ultima parte dei questi primi versetti metta l'accento proprio sulla necessaria responsabilità, il compito così grande, ecco, che Gesù ha affidato agli apostoli. Ecco, continuiamo a presentare al Signore le intenzioni più speciali di questo tempo che viviamo, a ricordare al Signore le persone che hanno più bisogno, e preghiamo anzitutto per tutti i credenti in Gesù nel mondo, per tutti gli uomini. Diciamo: ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo, quindi ringraziamo il Signore a conclusione della settimana di Pasqua, e preghiamo perché il gioioso annunzio della risurrezione di Cristo, ma anche quello della remissione dei peccati, raggiunga gli estremi confini della terra, secondo la promessa di Dio. Preghiamo. E preghiamo per tutti gli uomini che in questi tempi sono come umiliati sotto la potente mano di Dio, perché il Signore possa guardare con misericordia a tutti, specialmente per quelli che vivono questa situazione nelle condizioni più sventurate, meno favorite. Preghiamo. Preghiamo per tutti coloro che governano il mondo, perché in questo momento in particolare siano illuminati, abbiano il timore di Dio, perché non prevalgano logiche di egoismo, di rapacità, di profitto, ma quelle della solidarietà umana che ci rende tutti tutti i fratelli, preghiamo. Preghiamo perché venga accolto l'appello non solo del Papa, ma anche di alcune istituzioni politiche, l'appello perché tacciano le armi, almeno in questo momento, in tutto il mondo. Preghiamo. Preghiamo per la nostra famiglia e tutti quelli che camminano con noi sotto la regola o che seguono con noi l'Alessio, perché il Signore crei sempre più un vincolo tra tutti intorno all'altare dell'Eucaristia e alla sua parola. Preghiamo. Ricordiamo sempre, in particolare tra tutti questi, la comunità di Monte Tauro, che tra tutte è quella che è stata più colpita. Preghiamo.
E preghiamo per la trasmissione della fede alle nuove generazioni, perché lo Spirito Santo, che è creatore, vivificatore, possa indicare, suscitare nuove vie per raggiungere i giovani. Preghiamo.
È l'anniversario della morte di Don Tonino Bello, che io conosco poco, ma comunque perché appunto il suo esempio possa diffondersi in tutti i presbiteri, in tutta la Chiesa. Poi volevo pregare anche per tutte le persone sole negli appartamenti. Preghiamo.
Quindi chiediamo anche al Signore di aiutarci in questa lettura degli Atti, davvero passo a passo, anche perché anche come comunità tutti insieme possiamo riceverne molta luce e conforto nella fede. Preghiamo.
Ricordiamo sempre tutti quelli che ci stanno intorno, per le persone di Oliveto che alla loro maniera ci manifestano vicinanza, solidarietà, stima, affetto. Quindi preghiamo per Daniele, per Raffaele e Patrizia che hanno lavorato per noi insieme a Stefania. Preghiamo.
Ricordiamo infine tutte le persone più povere, bisognose, i morenti in questo momento, i morti di queste ore, nei giorni scorsi, in questa notte. Preghiamo. Ti preghiamo nel nome di Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli.